Radio Emilia Romagna. Cinema.
Bellaria Film Festival. Reportage dal 30° Festival del Cinema Documentario. Il Bellaria Film Festival è un appuntamento importante nel calendario delle manifestazioni che celebrano e promuovono l'audiovisivo in Emilia-Romagna. Una delle sfide di questo piccolo ma longevo festival, che quest'anno ha archiviato la sua 30° edizione, è quella di intercettare personaggi che, anche se non ancora famosi, hanno tutte le carte in regola per far parlare di sé negli anni a venire, e mescolarli ad un parterre di nomi noti per offrire momenti di confronto professionale qualificato e strizzare l'occhio al glamour. Da qualche tempo il tema che fa da filo conduttore è quello della produzione documentaria, che trova in Emilia-Romagna sostegno istituzionale e case history interessanti. E nelle due ultime edizioni si sta parlando in modo sempre più strutturato di produzione di audiodocumentari. Ma non sono mancate le occasioni per incontrare la produzione cinematografica indipendente e grandi attori del calibro di Tony Servillo o Lunetta Savino. Con Fabio Toncelli, direttore artistico della rassegna, con Marino Sinibaldi nella giuria del festival, con Jonathan Zanti e Alessia Rapone di Audiodoc e con Fabrizio Galatea, regista di Lemurge, il fronte della guerra fredda, abbiamo provato a rendere un'idea del Bellaria Film Festival 2012. Buon ascolto!
Ecco, in un affollato, non è proprio il lungomare, però il salotto buono di Bellaria Egea Marina, abbiamo incontrato Fabio Toncelli, che è il direttore artistico del Bellaria Film Festival. Fabio, ciao. Le 30 candeline di quest'anno, è una data speciale, come la festeggiamo?
Beh, la festeggiamo innanzitutto cercando di allestire una rassegna di documentari in concorso magnifica, e speriamo di esserci riusciti, perché fingiamo di non prenderci sul serio, ma dato invece un po' ci teniamo a questi 30 anni, ci sono alcuni eventi che ci inorgogliscono. Stasera ci sarà il premio alla carriera a Tony Servillo, che 10 anni fa vinse il premio come migliore attore con un film di un esordiente, Paolo Sorrentino. Il film si chiamava L'uomo in più, stasera lo rivedremo e daremo il premio alla carriera a un grande attore, cioè a Tony Servillo.
Cioè, gli sconosciuti del cinema italiano avete portato qui a Bellaria.
Esattamente, ma soprattutto quello che ci inorgoglisce è che Bellaria li scopre quando sono sconosciuti, soprattutto nel caso di Paolo Sorrentino, che debuttava proprio nel lungometraggio. Ovviamente Tony era già uno straordinario attore di teatro, ma poi lì iniziò una collaborazione fra i due che, insomma, poi ha raggiunto dei successi straordinari.
Tra le novità in programma ho visto che c'è anche un focus sul documentario radiofonico, spiegaci perché.
Perché l'anno scorso abbiamo fatto una rassegna, è andata benissimo, e allora abbiamo preso coraggio e quest'anno è diventato un concorso. Ci sono 11 radiodocumentari in concorso e poi sabato alle 5:30 al Piazza c'è un evento per noi straordinario, perché dal Canada è venuto David Yeager, che presenterà gli inediti di Glenn Gould, il geniale pianista canadese, cui quest'anno ricorrono i 30 anni dalla morte. E ci saranno dei nastri inediti in cui Glenn Gould parla con compositori del calibro di John Cage, suona il pianoforte, ride, scherza, insomma qualcosa che penso che tutti gli amanti della musica in genere non possono perdere.
Ma tra i film in concorso ci sono delle chicche, cioè, ci accennavi prima, no? Delle cose un po' defilate però molto gustose, dacci qualche...
Beh, tra i film in concorso ci sono innanzitutto dei documentari molto leggeri, diciamo, nel senso che c'è per esempio Le vere e false teste di Modigliani. È la vera storia dei veri autori delle false teste, quasi 30 anni dopo, ed è esilarante. Poi c'è Mare Chiuso, uno straordinario film sui respingimenti di Segre e dei Liberati. Quindi, insomma, ci sono...
C'è anche uno su Olivetti...
C'è, poi nella rassegna, non è in concorso, nella rassegna Le opere e i giorni, c'è secondo noi una cosa quasi commovente, che vedremo domani al Piazza, domani pomeriggio, quando Olivetti inventò il PC. Pochi sanno, il PC non l'ha inventato né Bill Gates né l'IBM, ma l'hanno inventata 4 ingegneri italiani, che poi dovettero cedere questo brevetto per la astronomica cifra di $1, perché la Olivetti cedette tutto il comparto all'IBM, e il documentario ricostruisce questa straordinaria storia e scopriamo cosa fanno oggi questi due di questi ingegneri, perché fanno qualcosa di molto creativo e importante.
Senti, chiudiamo questa chiacchierata così introduttiva per gli incontri che faremo poi qui al Festival di Bellaria con una citazione dei tuoi amici del Ruggito che riesci a portare sempre qua, insomma, ad animare un po' il programma.
Beh sì, sono ovviamente tornati perché non potevano rifiutarsi anche quest'anno, visto questa amicizia che si è stabilita fra Bellaria e il Ruggito del Coniglio, a Marco Prezzi e Antonello Dose, e spero che anche il prossimo anno saranno qui, e loro hanno fatto una rassegna che ha un successo che ci sta prendendo completamente alla sprovvista, di questa rassegna di piccoli cortometraggi, documentari cortometraggi, si chiama Corto Coniglio, e loro mi hanno giurato che hanno selezionato tutti i Corto Conigli ascoltando Un pensiero d'amore di Mal dei Primiti, perché quest'anno il tema era proprio Un pensiero d'amore.
Un pensiero d'amore quindi al festival e agli ascoltatori.
Assolutamente.
In questo trentennale del Bellaria Film Festival è un piacere incontrare Marino Sinibaldi, che è una voce radiofonica nota ai più, è direttore tra l'altro di Rai 3, Radio Rai 3. Ciao Marino.
Buongiorno, grazie.
Ti do del tu perché poi noi ci siamo già anche conosciuti
per ragioni di radio.
Comunque tu qui sei in veste di giurato per la parte, diciamo, di concorso del premio del Bellaria. E quindi ti chiederei un parere un po' sulle produzioni che stai guardando ora.
Sì, di giurato video, perché audio non me lo fanno fare perché c'è conflitto
di interessi.
Perché molti prodotti audio escono un po' dal laboratorio di Radio 3, Radio 3 Doc. E sì, sto vedendo e non li ho ancora visti tutti, ne mancano un paio, e poi la giuria non si è mai riunita, quindi sarei imbarazzato a dare dei giudizi, diciamo, di gerarchia, anche se si sono visto molte cose anche molto diverse. Ecco, una cosa che ho scoperto venendo l'anno scorso, dopo anni, prima ero stato al Bellaria Film Festival quando ancora non era così focalizzato sui documentari, trovo che sia una cosa molto interessante. L'anno scorso rimasi veramente colpito dalla qualità e anche, diciamo, dalla varietà dei prodotti, che può anche essere un problema perché ci sono dei documentari che sono veramente fatti in pochi giorni e con pochi mezzi, e poi sotto il marchio documentari ci sono anche delle vere e proprie produzioni cinematografiche. Questo rende, diciamo, un po' imbarazzante il lavoro del giurato, perché è come se devi giudicare livelli anche economici di investimento, economico produttivo molto diversi. C'è per esempio un film che proprio in queste ore esce nelle sale, quello sul Mondiale del 42, che è una falsa leggenda, è una leggenda che nasce da un racconto di Osvaldo Soriano, che disse che nel 42, mentre in Europa c'era la guerra, in Patagonia riuscirono a giocare un mondiale di calcio. Questi geniali, devo dire, da questo punto di vista, autori hanno immaginato che questo mondiale fosse esistito, hanno fatto un vero e proprio film con dei materiali di repertorio taroccati, diciamo così, assai interessante, un'operazione assai interessante. Che
fare fiction con le immagini vere, insomma.
Ma le immagini però non sono manco vere, te non lo sai, per tutta la prima parte rimani un po' disorientato, poi si capisce che è proprio un'invenzione completa. Vedi poi come i fili si intrecciano. Adesso ho appena visto il documentario sulle false teste di Modigliani, quelle che nell'84 dei burloni gettarono nel canale di Livorno. Anche lì si tratta di una falsificazione. Ecco, i documentari mi sembra che raccolgono delle sfumature della realtà che a volte facciamo fatica a vedere. Poi ce ne sono alcuni invece molto belli che hanno invece un tema secondo me frontale, cioè il tema da un lato del disagio. Ho visto un documentario su un centro per anziani malati in parte almeno di Alzheimer, per quello che ho capito, che si chiama Pensa Zavorra, che sembra una idea dell'età anziana nella nostra società. Invece Zavorra è il nome dell'isola, del luogo vicino Trapani dove questo centro anziani ha sede. Questa mattina ne ho visto uno su una casa invece per malati, diciamo, con disagio mentale di Cagliari, e poi ce n'è uno che mi sembra un po' si stacchi per qualità, francamente, che è Mare Chiuso, che è un film documentario sulla politica dei respingimenti che l'Italia ha fatto gettando nel carcere libiche le carceri libiche di Gheddafi, perché all'epoca l'accordo Berlusconi-Gheddafi questo permetteva, rigettava nelle carceri di Gheddafi i migranti. Ecco, diciamo che il documentario ha molta sensibilità. La sensibilità non è solo la sensibilità al sociale, naturalmente anche la sensibilità al sociale, la sensibilità a quei conflitti sociopolitici che a volte facciamo fatica a raccontare, ma anche una sensibilità, se vogliamo, più
legata sotterranea, al punto di vista, no?
Proprio, sì, anche a quelle forme di narrazione piccola. Ho visto per esempio adesso un altro documentario che racconta una isola di bordelli a largo delle coste del Bangladesh. Ecco, sono sensibilità a quegli aspetti Io non li definisco marginali perché poi invece sono molto più centrali magari delle cose che noi certo, pensiamo siano fondamentali.
Sono profondamente umani eppure si tenuti ai margini.
Questa è la cioè poi questa è la qualità del documentario, insomma, questa capacità di cogliere naturalmente di cogliere questi aspetti a volte sottili, sfumati e però decisivi della realtà. Naturalmente dipende dal fatto che la grande stampa, la grande narrazione, diciamo, li trascura. Invece questa agilità, diciamo, del genere, e questo che ho un po' scoperto l'anno scorso venendo a Bellaria, che è un genere agile il documentario, anche perché le tecnologie sono diventate molto più semplici e accessibili, è un genere agile e dunque riesce a raccontare la realtà meglio forse di come facciamo, arricchire, diciamo, la nostra conoscenza e la narrazione della realtà.
Quindi questo trionfo di contenuti ti ha convinto a tornare un'altra volta.
E poi l'anno scorso abbiamo portato per la prima volta qui degli audio documentari con una specie
di è di questo che vorrei parlare, no? Visto che poi non lo stai seguendo tu personalmente, però questo festival è una cosa particolarmente originale, non lo fa nessuno.
C'è un festival degli audio documentari. Sì, l'anno scorso abbiamo presentato un po' per la intelligenza, devo dire, oltre che la sensibilità di Fabio, che è l'organizzatore del festival, attualmente il direttore del festival. Abbiamo inserito quasi, insomma, con un esperimento l'anno scorso un po' di materiali audio in uno dei locali in cui si svolge il festival. La cosa è stata molto interessante e quest'anno è stata trasformata in un vero e proprio tanto in una gara e poi anche in una forma di laboratorio che si sta svolgendo adesso.
È interessante questo, proprio di capire anche quali sono le professioni legate a questo tipo di lavoro e a farle crescere, no?
E questo è molto importante perché pure lì, se vogliamo, c'è un elemento di sottovalutazione, di marginalizzazione. Noi veniamo da 30 anni, spero di poterne parlare al passato, di prepotenza televisiva, no? Di prepotenza dell'immagine, che non è solo e tanto un problema economico della televisione o politico, perché la televisione in Italia si è intrecciata, diciamo, con una vicenda politica particolarmente significativa. Secondo me è proprio un problema di attenzione, sensibilità, è come se quel linguaggio ci avesse un po' anestetizzato ad altre forme di narrazione, ad altre, e quindi ad altri elementi della realtà, non solo delle forme della narrazione, ma proprio dei contenuti. E io penso che la ripresa, per esempio, del linguaggio di questa narrazione radiofonica, ma anche, se vogliamo, una ripresa che c'è di alcune narrazioni giornalistiche meno banali, meno appunto fossilizzate sul televisivo, che c'è stato in questi 30 anni, è una delle ragioni di speranza, delle poche, devo dire, ragioni di speranza della cultura di questo paese.
Condivido, concordo, anche poi come ascoltatore della tua rete radiofonica. E invece il tuo legame con l'Emilia Romagna, adesso sei già stato più volte qui a Bellaria, però mi interessava sapere un po' col territorio, che tipo di legame hai.
No, io ho un legame fortissimo, che forse è segreto, io mi chiamo Marino perché parte della mia famiglia proviene da San Marino e dunque questo nome si tramanda di generazione in generazione, quindi ho un legame fortissimo, antico, nel senso che sono almeno tutte le estati cresciuto lungo i fantastici posti della Riviera Romagnola, soprattutto a Riccione, dove c'era una parte della mia famiglia, e quindi c'è questa. Poi a 17 anni uno se ne va, leggevo Kerouac e dissi no, non posso fare le vacanze con la famiglia sulla Riviera Adriatica. Poi sulla Riviera sono tornato, non solo a Bellaria, qualche anno fa, perché a Riccione c'erano degli amici librai e ho visto quello che in parte ricordavo, c'è una civiltà che riesce a sopravvivere persino al vacanzificio, diciamo, questo sì, è veramente sì, la sfida. Sì. Poi per me l'Emilia Romagna è stato tante altre cose, noi facciamo a Cervia la festa di Radio 3, e poi Bologna è una città culturalmente decisiva in questo paese, anche quando non sembra, la regione è piena di manifestazioni interessanti, il Festival Filosofia di Modena, Sassuolo Carpi, il Festival di Parma che fanno le ragazze dei Minimondi, che è un festival per la letteratura per ragazzi veramente molto bello. A me, adesso non voglio fare, come dire, essere blandire troppo l'ascolto o il luogo, a me pare una delle regioni, se non la regione più vitale d'Italia, tant'è che avevo anche l'idea attraverso Radio 3, chissà che prima o poi non riusciamo a farlo, di mettere un po' in rete questi festival, che ce ne sono tanti. C'è il festival internazionale che si fa a Ferrara, è un altro festival, sì, che seguiamo, anzi quello per me è il festival più interessante perché ha un proprio l'età media più bassa, è veramente un festival, uno dei pochi festival che riesce a coinvolgere giovani generazioni. Quindi anche solo andando così a memoria, le occasioni di parlare di Emilia Romagna sono talmente tante che io dicevo, ma perché questi festival non si prova a metterli in rete? E non per burocratizzarli, per presentare un momento di riflessione su cosa significa questa forma di
cioè dice organizzare un animazione. Calendario e
ma anche solo organizzare un incontro in cui vedi qual è l'effetto. Uh-huh. Perché adesso è un discorso che prima o poi andrà affrontato. Questi festival esistono da molti anni, sicuramente hanno rappresentato un elemento importante della storia culturale di questo paese, però non è detto che abbiano davvero allargato l'area della lettura o dell'attenzione culturale o della civiltà culturale. Quindi si potrebbe partire dall'Emilia Romagna per fare una riflessione, vedere come cosa ha funzionato di questa, perché non esistevano fino a il Salone del Libro, la Fiera del Libro c'ha 25 anni, però poi c'era solo quella di Torino, poi c'è stato il Festival Letterario di Mantova e da 15-10 anni
è recente
fenomeno recente. Sarebbe bello se l'Emilia Romagna fosse, essendo una regione dove se ne svolgono molti e devo dire di buona qualità e dove pure però insieme ai festival esistono anche le strutture, perché in molti luoghi i festival hanno drenato, hanno preso le risorse che dovrebbero essere destinate alle biblioteche, cioè all'attività strutturale. C'è stato in questi anni una specie di competizione tra eventi e strutture. Effettivamente, e questa investire in eventi ha significato trascurare le strutture. Questo diventa particolarmente grave in un momento di crisi economica, con i fondi che vengono tagliati. Io non vorrei che per continuare a seguire gli eventi i comuni che risparmiassero sulle biblioteche. Sarebbe tragico, perché in primo luogo viene sempre, secondo me, la continuità del lavoro culturale. Poi ci si può permettere di fare i festival. Ecco, questa già sarebbe una riflessione di politica culturale che prima o poi bisogna fare. Sarebbe appunto bello se si cominciasse da questa regione, compatibilmente con quello che sta accadendo e che non posso, diciamo, in queste ore tacere, perché siamo tutti, insomma, con lo sguardo verso questa parte della regione così
che in questo momento
colpita,
certo,
duramente.
E
però anche questo c'è qualcosa di particolare nell'Emiliano, in questo caso Emiliano, perché il terremoto ha colpito quella regione.
Grazie Marino per questa overview culturale sul territorio.
Grazie a voi.
E io ho una domanda da voi come associazione, cioè in Italia quanti sono gli audiodocumentaristi, quelli che riescono a lavorare e a vivere di questo, se ce ne sono, e come un po' un quadro della situazione?
Zero.
Quindi è pura passione.
Ci sono delle... Allora, se uno dovesse lavorare in Italia come autodocumentarista, farebbe molta fatica. Ma, come sempre, come appunto sono stati anche 20 anni di governo Berlusconi, sotto pressione arrivano le idee. Per cui anche gli audiodocumentaristi hanno iniziato a muoversi in modi che prima non utilizzavano, quindi a scrivere bandi europei, cosa che prima l'audiodocumentarista si metteva appunto con la sua scrivania contro luce e creava, invece adesso ha cominciato a sporcarsi le mani, compilare bandi, cercare fondi, andare a mettersi, comprarsi, appunto togliersi le ciabatte, mettersi le scarpe, andare in comune, chiedere dei finanziamenti, insomma si sono trovati diversi modi, diverse strategie. In audiodoc ci sono alcuni che fanno proprio questo lavoro, non solo per le radio, dentro fuori le radio, o magari lavorano in radio ma non fanno solo audiodocumentari. C'è chi invece fa altro e come attività extra fa audiodocumentari, insomma ci sono diverse possibilità. Rispetto, ecco, questa è un'altra questione che porto rispetto anche a quella che era l'introduzione della giornata, stanno aumentando le possibilità. Stanno aumentando il numero di associati di audiodoc, ad esempio, stanno aumentando anche le possibilità di finanziamento, per cui appunto se l'obiettivo da statuto dell'associazione è promuovere la cultura dell'audiodocumentario, ed è stata la prima associazione in Italia che si è posta a questo obiettivo, ecco, un po' di risultato si è raggiunto.
Faccio un'aggiunta, noi qui abbiamo ascoltato tutti insieme questi lavori, no? Quindi abbiamo sperimentato l'ascolto collettivo, comunitario, insomma, chiamiamolo come ci pare, mentre l'ascolto storicamente è più un fatto, anzi storicamente no, parte dal collettivo, passa per un ascolto individuale e poi stiamo cercando di farlo tornare ascolto insieme, superando magari un certo imbarazzo, perché ho visto persone che poi hanno chiuso gli occhi, si sono cioè isolate in una situazione di contesto invece più ampia e più numerosa. L'audio documentarista, forse il fatto di sporcarsi vuol dire anche questo, cioè sperimentare fruizioni diverse da quella abituale e anche luoghi di fruizione diversi. Audiodoc sta sperimentando un cinema piccolo di Roma, l'ascolto collettivo, ogni audiodocumentarista cerca poi degli spazi proprio di manovra e di contatto anche con il pubblico, quindi con persone da vedere in faccia, oltre che magari no, con cui scriversi un'email o un confronto, proprio perché così si amplia e si diffonde la cultura dell'ascolto. Questo dovrebbe essere un po' il cappello o la lampada sotto cui stiamo tutti oggi.
Certo, poi c'è anche il discorso dei podcast e delle radio web che aiutano un po' anche al discorso di archivio, di magazzino e di fruizione.
Sì, è anche questa una domanda critica, perché appunto come i podcast non pagano l'affitto, per cui ma sono anche queste cose che insomma al workshop si stanno un po' toccando, proprio perché il workshop parte dalle domande di chi partecipa, quindi chi ha la possibilità di venire stasera all'ultimo incontro sono tutti elementi che toccheremo. Noi vi ringraziamo tantissimo.
Come si diventa soci?
Chiedendo, scrivendo una mail all'associazione, c'è una quota associativa annuale e basta, da lì in poi si condivide l'obiettivo e si va avanti.
Per parlare di una delle produzioni più curiose che abbiamo visto qui al Bellaria Film Festival, il titolo è Lemurge, il fronte della guerra fredda, è un film in anteprima realizzato nel corso del 2011. Riportiamo in una parte di registrazione, chiamiamola ambientale, cioè della chiacchierata che c'è stata sul palcoscenico dopo la proiezione, dopo la visione di questo gustoso documentario, in cui sentirete la voce del direttore del festival Fabio Toncelli e del regista Fabrizio Galatea e di Beppe Attene dell'Istituto Luce, che ha fornito una parte dei materiali di repertorio e che diciamo che in tutto il mondo documentaristico rappresenta l'istituzione principale, no? per andare a ripescare i documenti della nostra storia. Ecco, poi alla fine della chiacchierata invece abbiamo raggiunto il regista Fabrizio Galatea, appunto, per un piccolo approfondimento su questa produzione così curiosa.
Devo dire però che effettivamente è nata l'idea del documentario quasi per caso, già che un amico mi raccontò di aver letto in internet un articolo che raccontava questa vicenda. Io andai a vederla e fui stupitissimo, perché appunto anche io ignoravo in toto questa storia. Iniziai a documentarmi e appunto arrivai a conoscere una tesi di dottorato che era stata scritta allieva del professor Muti, che tra l'altro salutiamo perché
grazie di essere venuto,
è presente in sala ed è chiaramente uno dei protagonisti del film, perché è uno dei massimi esperti di guerra fredda in Italia e nel mondo, quindi è chiaramente una persona peritissima nel merito. E quindi da lì parte poi la ricerca in Puglia per recuperare tutti i personaggi, i protagonisti che hanno vissuto direttamente questa vicenda.
Io adesso voglio sfruttare, ecco, c'è una domanda però, no, scusa, pensavo, volevo sfruttare la presenza in sala poi di un illustre membro della giuria, però prima c'è una curiosità io, ma è stato facile, cioè era viva la memoria nei contadini, insomma nelle persone che vivevano le Murge?
Ma in realtà la memoria era vivissima, perché in qualche modo le Murge, soprattutto negli anni 60, era un luogo dove non succedeva nulla, cioè come dire, e il
territorio
raccontato da Carlo Levi non era cambiato nulla, cioè era davvero una regione, una società cristallizzata, quindi l'arrivo di questi missili era comunque un evento straordinario. Detto questo, ignoravano praticamente tutti cosa in realtà racchiudessero questi
cioè armi. Gli era passata la guerra atomica accanto, ma loro, diciamo,
vedevano i missili, ma che dentro ci fossero ordigni così potenti e che corressero quel pericolo lo ignoravano praticamente tutti.
Dunque, no, io vorrei chiamare un momento in causa, se me lo permette, Beppe Artene, dell'Istituto Luce, grandissimo esperto di documentari e di cinema, che nella sua carriera si è occupato di cinema e di documentari, però adesso da qualche tempo è con l'Istituto Luce, perché volevo sapere un tuo commento, Beppe, sul film. Mi interessa molto anche dal punto di vista di chi la storia la fa con i propri archivi e i propri prodotti.
Intanto complimenti. Grazie. Veramente si guarda bene, piacevolmente, con grande interesse. Poi io sono sardo, negli stessi anni piazzarono i sottomarini nucleari sotto Cagliari e organizzarono, cioè era un altro pezzo di questa, cosa qua.
Una prima ipotesi dello schieramento dei missili fu appunto la Sardegna, quindi ci fu anche il rischio che venissero collocati lì.
Cioè, ho vari piani di ragionamento, a parte il fascino di Nicky Vendolo, il quale scopre che il Novecento è stata l'epoca in cui la piccola e la grande storia si sono incontrate. Magari se va alla battaglia di Agincourt scoprirà che questo succedeva diversi secoli prima, no? Se pensa a Stendhal troverà che si può raccontare a Waterloo, no? Cioè, quindi lasciamo stare, lui scopre le cose e poi le lascia lì come perle preziose, ma questo appartiene al personaggio. In realtà l'ho guardato con grande interesse, perché io sono contento che ci sia un vero esperto e non un dilettante come sono io di queste cose qui, perché in realtà io sono convinto che sistematicamente e sempre e tuttora per certi aspetti l'Italia sia il luogo della guerra e della guerra reale. Penso che quello che succede in Italia dal 43 in poi non è affatto né una guerra civile né una resistenza, penso che sia un atto di guerra guerreggiata tra due blocchi che utilizzano, come è successo nei secoli precedenti, il nostro territorio per combattere sistematicamente anche lì, e che in qualche maniera questa natura debole dell'Italia, questo essere a cavallo di tutto, sostenuto anche da una certa vocazione degli italiani a barcamenarsi e a coprire in qualche maniera tutto quanto, è poi alla base di una serie di processi che continuano attivamente anche oggi, in cui forse non c'è più, anzi sicuramente non c'è più questa guerra fredda, ma in qualche maniera continua a essere un territorio per certi aspetti di nessuno. Penso che questo attenga per esempio quello che racconta il bel libro I Galli e la Loggia sulla morte della patria e sul fatto che ci sono due anni in cui nessuno rappresenta l'Italia, né a sinistra né a destra, anzi a destra ancora più addirittura la consegnano degli occupanti, ma il refugio e così via, e che in qualche maniera questo racconto si inserisce dal punto di vista delle piccole cose, come dice Vendola, esattamente in questo. In questo tipo di percorso, però magari dico delle scempiaggine, forse il tuo amico professore te vorrà correggere, no?
Posso? Sono d'accordo, ma solo in parte, per dire la verità. Intanto perché non sono d'accordo per niente con Galli della Loggia e con la morte della patria, perché secondo me dopo l'8 settembre c'è la rinascita della patria, e quella dei partigiani, della guerra di liberazione, quindi quello, secondo me, i Galli della Loggia non gli piace parlare bene della resistenza, non ce la fa, deve inventarsi quella, perché in parte è vera, ma insomma, io non sono del tutto d'accordo e non sono neanche del tutto d'accordo. È vero che l'Italia è oggetto dello scontro, su questo non c'è dubbio, ma è anche una parte attiva. È una parte attiva in questo caso e durante la guerra fredda, perché le iniziative degli americani spesso le sollecitiamo noi, cioè
giochiamo un ruolo molto più dinamico e intraprendente, perché nessuno ci obbliga a prendere benissimo. Quindi è un'idea di Fanfani di andare da Eisenhower e dire va bene, li prendiamo noi per primi. Ed è un modo, vogliamo usare una metafora banale per fare i primi della classe, e mettersi alla pari con le altre potenze europee che invece le armi atomiche se le stavano facendo da sole, gli inglesi e i francesi. Quindi c'è un tentativo da parte della classe dirigente italiana di sfruttare la situazione per cercare di volgerla al proprio vantaggio. Quindi non c'è dubbio che siamo oggetto di contesa, questo è perfettamente ragione. Però non siamo neanche così passivi come spesso veniamo rappresentati.
Siamo più d'accordo di quanto non sembri. Sembra che in realtà anch'io credo fermamente che in qualche maniera poi le posizioni ci sono e vengono prese, ma sempre come assoluto riflesso di altre cose. Cioè la natura in qualche maniera di terra in cui non c'è un valore centrale, che se vuoi è rappresentato da De Gaulle, no? Che è una figura certamente non di sinistra, che però gli dice li prendo se li controllo io e tu non fai entrare un tuo uomo nemmeno a calci, e non è che lo puoi classificare sotto le nostre ideologiche posizioni. La capacità drammaticamente, per come continuo a pensare io, tutta italiana, è il pensare di fare i furbi con le cose molto più grosse di noi e di da una parte e dall'altra di tentare di sistemarsi. Quindi in questo senso, poi sulla morte della patria, sul libro di
Ernesto, il prossimo anno le opere di giorno.
No, ma io sono da 2 anni che cerco di fare una cosa su quei 2 anni, seguendo il filo di ragionamento e poi anche di Gabriele Roggia.
Va bene, grazie per questo scambio di idee, grazie a...
Fabrizio Galatea è il regista di questo straordinario documentario sui pericoli che abbiamo corso come paese durante la guerra fredda, e ambientato in una zona dell'Italia che è l'Alta Murgia, quindi siamo in Puglia, siamo sulla crinale appenninico pugliese. E visto anche il dibattito che è nato qui in sala, no, dalla visione di questo film, non si esaurisce nella sua visione, cioè dà adito anche proprio a un dibattito che stimola dal punto di vista politico, sociale. Ecco, questa è un'anteprima qui a Bellaria, no? Che tipo di percorso avete previsto per questo film, oltre a un eventuale passaggio televisivo alla sala? Cioè, mi immagino anche sezioni di partito, mi immagino un qualcosa di più vissuto.
Ma dunque, sì, il film andrà sulla Rai, all'interno della storia siamo noi, quindi quella sarà l'emissione televisiva. Però in effetti sarà previsto una serie di proiezioni in Puglia e Basilicata, innanzitutto per in qualche modo restituire anche un po' dell'accoglienza e dell'affetto con cui hanno partecipato i protagonisti, e anche perché in effetti loro a tutt'oggi sono ignoranti della vicenda, cioè hanno visto i missili ma non sanno, non conoscono la reale portata del rischio che hanno corso 50 anni fa. E in più ci sarà anche un ambito storico, nel senso che questo è anche un documento che in qualche modo riapre su un punto di vista italiano rispetto a uno dei momenti davvero, forse il momento più rischioso e più tragico della guerra fredda, che è la crisi di Cuba. Quindi sarà anche utilizzato in ambito accademico, senz'altro per convegni, incontri e così via.
Ecco, come sei riuscito a mettere insieme le risorse per fare questo film? Quanto può costare fare un film di questo genere?
Allora, dunque, intanto questo è un documentario a basso costo. Un documentario del genere costa sotto i 100.000 euro, quindi diciamo 70, 80, una cifra del genere. E i contributi sono stati, la RAI sicuramente, il 2 Film Commission, il cui contributo è stato fondamentale, la Puglia innanzitutto, che è stato il primo in qualche modo input, poi anche il Piemonte, perché la nostra casa di produzione Zenith è torinese, quindi abbiamo avuto anche il contributo a casa nostra, e poi grazie al progetto Media, che è un finanziamento di sviluppo, certo, europeo, che permette appunto di sviluppare progetti. Quindi, però appunto non ci sono, a differenza di altri documentari televisivi, grandi
TV europee, che sono quelle che cambiano in qualche modo i budget dei documentari, cioè non c'è RTE, non c'è BBC, non c'è ZDF, ecco.
Il film è in concorso qui a Bellaria?
No, è solo un'anteprima fuori concorso, sì. E poi seguirà una proiezione appunto a Bari, la Puglia Film Commission inizio luglio, e appunto in cui verrà presentato anche ai protagonisti.